il tema del nostro ritiro, come avete visto dal foglietto che vi è stato distribuito, è avvento nel Fiat. Ormai è già una settimana che è iniziato il tempo di avvento, il tempo di preparazione al Natale del Signore. Quindi ecco, andiamo avanti in questa preparazione ed era pure giusto che dobbiamo cercare di capire, di comprendere come vivere questo avvento nel Fiat, o meglio come vivere il grande avvento della nostra vita, no? Perché poi, come vedremo dopo, tutta la nostra vita è un'attesa, tutta la vita dell'umanità è un'attesa, ci prepariamo sì ogni anno all'avvento, al Natale del Signore attraverso l'avvento, per chi ce ne sono stati 20, per chi 30, 40, 70, 80 di questi periodi forti, ma molte volte il Signore viene e noi non lo riconosciamo, noi non lo accogliamo, o noi gli permettiamo di nascere nella nostra vita, noi gli permettiamo di agire nella nostra vita. E allora ecco perché ogni tanto abbiamo bisogno di rispolverare le nostre capacità e le nostre, i nostri modi di accogliere il Signore, la nostra capacità di amarlo, la nostra capacità di amare, di aprire il nostro cuore a Lui. Iniziamo come sempre dal Vangelo, no? Il Vangelo è quello di domani, perché mi sembra che è quello un po' più compiacente a tutto quello che stiamo per dire. Il Vangelo di domani, che è Matteo capitolo 3 versetti 1-12, precisamente la predicazione di Giovanni il Battista. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà il Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Ecco, questo brano del Vangelo ci immette molto bene in questo periodo di attesa, in questo periodo di avvento, in questo periodo in cui ci prepariamo alla venuta di Gesù nel Natale del Signore. E ci dice anche le modalità di come prepararci a questa venuta. Pensate che Giovanni qui stava predicando quando, ecco, Gesù già aveva una certa età, sappiamo che Giovanni non è che sta predicando prima del Natale, è meglio che sia chiaro per tutti, perché molte volte qualcuno pensa: no, Giovanni è venuto, no, c'erano più o meno la stessa età, qualche mese di differenza, e quindi qui sta predicando quando il Signore già, ecco, era adulto, aveva una trentina d'anni più o meno, qualcosa in più, qualcosa in meno, questo sappiamo che non ci scandalizza, no? Se gli anni di Gesù erano di più o di meno. E quindi ci dà le modalità per accogliere il Signore, e per accoglierlo veramente, per accoglierlo realmente, ma per accogliere che cosa? Lo dice alla fine del suo discorso, per accogliere questo battesimo di Spirito Santo e fuoco. Io penso che questo Spirito Santo sappiamo che cos'è lo Spirito Santo, il fuoco è il fuoco del divin volere, è il fuoco della divina volontà che il Signore stava preparando. E dice: preparatevi per accogliere questo battesimo di Spirito Santo e fuoco. In che modo? Convertitevi, innanzitutto. E poi preparate la via del Signore e raddrizzate i suoi sentieri. Quando nell'antichità, cioè nei tempi in cui, ecco, c'era Giovanni Battista, nei tempi di Gesù, insomma, in questo tempo qui, un grande re o un potente doveva visitare una città, allora che cosa accadeva? Accadeva che bisognava preparare la strada, no? Preparare i sentieri, fare i sentieri nel deserto, cercare di preparargli la strada per poter raggiungere questa città. Un po' come si fa nelle nostre città quando arriva il Presidente della Repubblica o il Papa, si asfaltano tutte le città, se le va a mezzanizza, ecco, insomma così. Così si faceva allora, ma era un lavoraccio, perché non era come mo che passava la macchina e allora, no, tutto andava bene. Era un lavoraccio, era un lavoro da fare abbastanza anche doloroso per quelli che lavoravano. Quindi preparate la via al Signore, raddrizzate i suoi sentieri, che vuol dire anche cercare di incidere qualcosa che non va con l'appianare questo sentiero del Signore, per il Signore. Qualcosa che non va nel accogliere Lui in modo degno, in modo vero, perché molte volte il nostro cuore è ancora pieno di noi stessi, è ancora pieno di quelle buche oppure di quegli appesantimenti che noi gli abbiamo creato, no? Domenica scorsa c'era proprio questo, diceva San Paolo: non appesantite i vostri cuori, perché altrimenti se voi appesantite i vostri cuori non possono volare verso di Lui. Qua Giovanni ci sta dicendo che non siamo noi ad andare incontro al Signore, perché l'Avvento, ecco, ci fa sembrare, come anche la Quaresima, tutti i tempi forti, no? Un cammino che noi andiamo verso di Lui. È pur vero questo, ma è soprattutto vero che prima che noi andiamo verso di Lui, è Lui che viene verso di noi, è Lui che viene incontro a noi, è Lui che ci fa il dono. Il Regno dei Cieli, ci diceva San Giovanni, è vicino. Il Regno dei Cieli sta per venire, e noi sappiamo che questo Regno dei Cieli è in mezzo a noi. Attenzione, dice, perché non abbiate a dire come questa gente, fate frutto degno di conversione, dice San Giovanni, perché non possiate dire poi un giorno: abbiamo Abramo per padre, no? Tutte le scuse possibili e immaginabili che possiamo trovare di fronte al Signore. Allora vedete come siamo passati dall'avvento attuale, cioè dall'avvento in preparazione al Natale del Signore, ad un avvento molto più grande, all'avvento del Signore che verrà al termine della mia vita. Devo pur prepararmi per non trovarmi impreparato, no? Un giorno mi troverò faccia a faccia con Lui, e allora dobbiamo rendere conto della nostra vita. L'avvento che dopo vedremo, del terzo Fiat, il Signore lo sta preparando e l'ha preparato per noi, non è che l'ha preparato per altri, l'ha preparato per l'umanità, l'ha preparato per la creazione. L'avvento del Signore che ogni giorno viene e io non lo riconosco, che cammina accanto a me e io non lo riconosco, e probabilmente non mi arde nemmeno il cuore nel petto come quando Lui mi parla, come accadeva invece ai discepoli di Emmaus, che dopo si ricordarono: ma non ci ardeva il cuore nel petto quando Lui ci stava parlando? Ecco perché. Ma non lo riconobbero in quel momento. Noi molte volte non solo non lo riconosciamo, ma non ci arde nemmeno il cuore dentro, perché abbiamo chiuso il nostro cuore, che abbiamo raffreddato il nostro cuore, altro che freddo che fa fuori. Il nostro cuore molte volte è più freddo del gelido inverno. E allora stiamo attenti anche quando cantiamo le canzoncine di Natale, no? E vieni in una grotta al freddo e al gelo. Cominciamo a dire, e vieni in questa grotta al freddo e al gelo. Perché la nostra grotta è la grotta del nostro cuore, che molte volte è al freddo e al gelo. Ecco, San Giovanni allora Battista ci introduce nel tema dell'Avvento, ci introduce in questo tempo di Avvento, e ci introduce bene, perché lui era l'esperto dell'Avvento, era la catena, l'anello di congiunzione, no? Tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, tra quello che era stato e quello che stava per essere, quello che stava per venire. Lì, in quel momento, dirà poco dopo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. E attenzione, perché di fronte a quelle parole alcuni discepoli seguirono Gesù, incontrarono Gesù. E quello che scriveva dopo tanti anni, che si era ormai fatto anziano, erano passati almeno una settantina d'anni da quando aveva incontrato Gesù e stava scrivendo il suo Vangelo, dice era circa l'ora tot, l'ora terza mi pare, adesso non ricordo, San Giovanni, quando io ho incontrato Gesù. Dopo 70 anni si ricordava l'ora esatta in cui aveva incontrato il Signore. Era circa l'ora tot, quando io ho incontrato Gesù, anche se non parla in prima persona, ma è stato dietro la predicazione di Giovanni e dietro l'indicazione di Giovanni. Ma noi ricordiamo se c'è stato, il giorno in cui abbiamo incontrato il Signore. Ricordiamo l'ora in cui Egli ha parlato al nostro cuore e ha detto vieni. Vieni e seguimi, perché sapete che il vieni e seguimi non lo dice solo a me, ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose, ma il vieni e seguimi lo dice a ciascuno di noi. Quando Gesù dice nel Vangelo chi vuol venire dietro di me, eccetera, eccetera, non lo dice solo per una categoria di persone. Tanto è vero che il Vangelo, gli evangelisti sono furbi, ve lo dissi pure l'altra volta quando scrivono, no? A un certo punto Gesù vede una folla e allora dice, mo io devo dire qualcosa a sta gente per tirare un po' le somme. Quasi l'evangelista fa capire che vuole fare una cernita per vedere chi ci sta e chi non ci sta. E allora dice, disse a tutti, chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, eccetera, eccetera. Lo disse a tutti. E poi vediamo come il Vangelo ci dice molte volte che alcuni, ecco, non capirono quelle parole, erano dure le parole di Gesù, o addirittura come il giovane ricco si sentì amato da Gesù, perché quello sguardo era uno sguardo pieno d'amore, fissato lo amò, lo guardò negli occhi e lo amò, ma non aveva capito quell'amore di Dio, se ne andò triste perché era pieno di se stesso. Non perché possedeva molti beni, si possono pure possedere molti beni ed appartenere completamente al Signore, ma perché quel possedeva molti beni vuol dire proprio questo, era pieno di se stesso, era pieno della sua volontà, e allora se ne andò triste. Dopo vedremo nello spunto di meditazione, il Signore ce lo dice, no? Quando, ecco, siamo lontani, mi pare, adesso noi comunque lo vedremo dopo, ecco, quando noi siamo lontani, siamo tristi. Siamo tristi, siamo abbattuti, siamo infelici. Perché non viviamo di Dio, non viviamo di Lui. È ancora la nostra vita che viene fuori. È ancora la nostra vita che, ecco, vuole emergere, vuole vincere. È viziati, siamo viziati. Dove per viziati non significa che i nostri genitori, soprattutto noi che siamo un po' più adulti, oggi non accade questo, no? Oggi accade il contrario, ma noi più adulti non vuol dire che i nostri genitori ci hanno viziati, anzi, molte volte, altro che viziati, ma siamo viziati perché, ecco, facciamo vincere il nostro io, facciamo prevalere sempre il nostro io, facciamo prevalere sempre la nostra volontà. Quindi noi attendiamo cieli nuovi e terra nuova, oltre al Natale del Signore ogni anno, oltre al nostro Natale, l'ultimo giorno della nostra vita terrena, il nostro Natale. Quello sarà il vero Natale, il Signore finalmente verrà incontro a noi, personalmente, non viene manco, ma personalmente proprio, vieni, servo buono e fedele, che ti ho preparato questo, questo e questo. Poi attendiamo i cieli nuovi e la terra nuova. Noi vediamo il Signore attraverso Luisa che cosa ci dice di questi cieli nuovi e di questa terra nuova. Può sembrare un po' una parola abbastanza forte, però noi non dobbiamo sempre addolcire il Vangelo, addolcire le parole di Gesù, o cercare la parte più dolce di quello che, cioè quello che ci conviene, insomma. Dobbiamo anche sentirci dire quello che realmente è. Pensate che qua siamo nel 1921. Ora io sto parlando dell'avvento dei cieli nuovi e della terra nuova, no? Questa attesa dei cieli nuovi e terra nuova. Questa mattina, dopo fatta la comunione, sentivo nel mio interno il mio sempre amabile Gesù che diceva: o iniquo mondo, 1921, tu stai facendo di tutto per cacciarmi dalla faccia della terra, per sbandirmi dalla società, dalle scuole, 1921, dalle conversazioni e da tutto. Stai macchinando come abbattere templi ed altari, come distruggere la mia chiesa e uccidere i miei ministri. Ed io ti sto preparando un'era di amore. È la logica di Dio, che non è violenza per violenza, ma è violenza, cioè amore per violenza, no? L'amore, la violenza si vince con l'amore, è la logica di Dio. Tu mi prepari questo e ci stai riuscendo, o almeno quasi riuscendo, no? Che se ci guardiamo intorno vediamo che è così. Tutto questo che ci viene detto nel 1921 accade oggi. Accade oggi. E io ti sto preparando un'era d'amore, l'era del mio terzo fiat. Ricordate, no? I tre fiat, non c'è bisogno che li ripeto: il fiat della creazione, il fiat della redenzione e il fiat della santificazione, il terzo fiat. Tu farai la tua via per sbandirmi, ed io, guardate com'è bello, tu farai la mia via per sbandirmi, cioè per cacciarmi fuori, per togliermi da mezzo, no? Ed io ti confonderò di amore. Sapete quando due persone sono veramente innamorate, no? E allora non capisce più niente, è confusa. Io ti confonderò di amore, ti seguirò di dietro, mi farò incontro davanti a te per confonderti in amore. Dove tu mi hai sbandito, io erigerò il mio trono e ti regnerò più di prima, ma in modo più sorprendente, tanto che tu stesso cadrai ai piedi del mio trono e come legato dalla forza del mio onore. Cioè noi sappiamo, vedete, quando ci lasciamo prendere dallo scoraggiamento e dal pessimismo è proprio inutile ed è stupido. Perché se è vero come è vero che le mie parole non passeranno mai, e se è vero come è vero che il Signore non parla a vanvera come parliamo noi, ma le sue promesse sono eterne e sono vere, noi in questo passo abbiamo la promessa della vittoria di Gesù Cristo, la vittoria dell'amore di Dio, la vittoria del divin volere sull'umanità decaduta. E allora perché ci dobbiamo affannare? Perché ci dobbiamo preoccupare? Poi ha soggiunto: ah figlia mia, la creatura imperversa sempre più nel male, quante macchinazioni di rovine stanno preparando, giungeranno, pensate com'è brutta questa frase, giungeranno a tanto da esaurire lo stesso male, cioè non ci sarà più male di questo male. Ma mentre loro si occuperanno nel fare la loro via, Gesù la chiama via, io mi occuperò nel fare che il mio fiat voluntas tua abbia compimento ed esaudimento, che la mia volontà regni sulla terra, ma in modo tutto nuovo. Mi occuperò a preparare l'era del terzo fiat, in cui il mio amore sfoggerà in modo meraviglioso ed inaudito. Sfoggerà. Bello, no? Cioè, vuole fare sfoggio. Come noi facciamo sfoggio delle nostre sciocchezze, il Signore fa sfoggio di una cosa buona. Ah sì, voglio confondere l'uomo tutto in amore. Perciò, sii attenta, ti voglio con me a preparare quest'era d'amore celeste e divina, e opereremo insieme. Vedete che il sia attento non è solo per Luisa, il Signore poi lo dice, no? Quello che dica a te non è solo per te, che altrimenti non avremo bisogno, pigliamo i 36 volumi, i due libri eccetera eccetera, li mettiamo in uno scaffale, stanno là tranquilli, noi non ne abbiamo bisogno. Che li leggiamo a fare, che li meditiamo a fare, che li viviamo a fare? Se il Signore l'ha detto solo per te, a noi che ce ne importa? Una bella meditazione, una bella contemplazione, invece non è così. Quello che dico a te, lo dico per tutti. E allora quello stai attento, lo dice a noi. E sentiamolo come detto a noi personalmente. Ti voglio con me a preparare quest'era di amore, celeste e divina. E opereremo insieme. Andando avanti, vediamo in cosa consiste, no? Questa era nuova. Questa che il Signore abbiamo sentito tante volte, però ripeto, è meglio ricordarcela, no? Perché così almeno la nostra speranza e il nostro cuore, la nostra attesa diventa ancora più bella, più forte, più vivida, più gioiosa, più lucente. Sappiamo a che cosa ci sta venendo incontro. Trovandomi nel solito mio stato, il mio sempre amabile Gesù nel venire mi ha detto, io già vi ho detto una volta che è bello questo solito mio stato, cioè Luisa era sempre in unione con il Signore, in unione con Lui, trovandomi nel solito mio stato. Noi molte volte questo solito, no, lo diciamo per qualcosa di negativo, come va al solito, le solite cose, invece qui no, non è detto al negativo, può sembrare qualcosa al negativo, il solito mio stato, ma no, è al positivo, il solito mio stato, cioè questo stato di unione con il Signore. Figlia mia, il terzo fiat, il mio fiat, volontà sua come in cielo così in terra, sarà come l'arcobaleno che si vede nel cielo dopo il diluvio, che come iride di pace assicurava agli uomini che il diluvio era cessato. Così sarà il terzo fiat. Come si conoscerà? Anime amanti e disinteressate entreranno a far vita nel mio fiat. Amanti e disinteressate sono le caratteristiche che bisogna avere, che se non ci sono queste due caratteristiche non possiamo entrarci. Amanti e disinteressate saranno come arcobaleni, come iridi di pace che rappacificheranno il cielo e la terra e fugheranno il diluvio di tante colpe che inondano la terra. Ricordate San Paolo che ci dice: egli ha rotto il muro di separazione che era fra i due, e dei due ha fatto una sola cosa, no? Allora se noi siamo in Gesù e Gesù in noi, anche noi diventiamo uguali a Lui, cioè nel senso siamo come questo aggancio, no? Nel fare dei due una sola cosa. Saranno come arcobaleni, come iridi di pace che rappacificheranno il cielo e la terra e fugheranno il diluvio di tante colpe che inondano la terra. Queste iridi di pace avranno per vita il terzo fiat, sicché il mio fiat voluntas tua avrà compimento in loro. E come il secondo fiat mi chiamò sulla terra a vivere in mezzo agli uomini, così il terzo fiat chiamerà la mia volontà nelle anime e vi regnerà come in cielo, così in terra. Figlia mia, sollevati, vieni nella mia volontà. Ti ho eletta tra mille e mille affinché il mio volere abbia pieno compimento in te e sia quell'iride di pace che con i suoi sette colori attiri gli altri a far vita nella mia volontà. Perciò mettiamo da banda la terra, mettiamo da parte la terra, cioè ciò che è terreno. Finora ti ho tenuta insieme con me per placare la mia giustizia ed impedire che castighi più duri piovessero sulla terra. Ora, la corrente della malvagità umana, facciamola correre, e tu insieme con me, nel mio volere, voglio che ti occupi di preparare l'ora della mia volontà. Come ti inoltrerai nella via del mio volere, si formerà l'iride di pace, che formerà l'anello di congiunzione tra la volontà divina e l'umana, dal quale avrà vita la mia volontà sulla terra e avrà inizio l'esaudimento della preghiera mia e di tutta la Chiesa. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ecco l'avvento, ecco l'attesa di che cosa? L'attesa del compimento di questa preghiera. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Allora noi ci prepariamo. Allora, ecco, noi vogliamo realmente aprire il nostro cuore al Signore che viene. Vogliamo realmente aprire le nostre menti. Vogliamo realmente renderci disponibili all'accoglienza di questo dono che Lui vuole farci, che Lui ci ha fatto, no? Come ci ricordava il nostro Papa, adesso possiamo leggere anche tutti quanti, potete seguire, come ci ricordava il nostro Papa all'inizio di questo avvento, tutta la vita dell'uomo è un'attesa. E in effetti sperimentiamo tutti che ogni giorno si snoda in attese e aspettative. Gioie, noie e tremori scandiscono il nostro tempo. Attendiamo persone, risposte, cose, avvenimenti. Attendiamo verdetti di esami, guarigioni, nascite, soluzioni di problemi, incontri. E il giorno attende la sera e la sera il giorno, e solo l'attesa vissuta nella fede si carica di senso e di speranza. Ecco, attendiamo, siamo sempre in attesa. Attendiamo anche il minuto dopo. Voi state attendendo che cosa io vi dirò dopo. È così. Siamo continuamente in attesa, no? Però solo l'attesa vissuta nella fede si carica di senso e di speranza. Quante attese vuote, quante attese vane, quante attese inutili, quante attese vissute nell'agitazione, vissute nel dolore, vissute nella infelicità, perché attese senza fede, perché attese senza quella parola di Giovanni il Battista: convertitevi. Cioè, cambiate mentalità, cambiate testa, cambiate cuore. Quante volte lo diciamo ai nostri giovani, ai nostri ragazzetti? Cagna capo, cambia testa. Ma il Signore lo dice continuamente a noi. Ma la grande definitiva attesa è la venuta di Cristo. Non c'è nient'altro di interessante, di veramente importante, che deve accadere sotto il sole per l'umanità. Chi non è attesa di Cristo nella sua, chi non è in attesa di Cristo nella sua vita, che cosa può veramente attendere? Ecco, sottolineatele queste domande, perché dopo ce li poniamo ognuno nel proprio cuore. Non posso rispondere io per voi. Ognuno deve rispondere nel proprio cuore. Chi non è in attesa di Cristo nella sua vita, che cosa può veramente attendere? Attenderà in eterno un qualcosa che non gli dà nulla, un qualcosa che non verrà mai. E chi è in attesa di Cristo e noi, figli del divin volere, come attendiamo? Ecco, vi dicevo all'inizio, San Giovanni ci dice come attendere. Che probabilmente non è manco importante chi attendere, perché noi lo sappiamo chi attendiamo. Guai se non sapessimo che cosa stiamo attendendo o chi stiamo aspettando, no? Ma il problema è proprio come attendere, in che modo. Noi che ci sentiamo perennemente in avvento, noi che invochiamo ad ogni palpito il regno della divina volontà, il compimento della promessa, la fine dei dolori, i cieli nuovi e la terra nuova. E ci rivolgiamo ogni mattina verso il sole come fiori assetati di luce. Si sente il profumo di Cristo quando passiamo noi e il nostro esistere prima ancora del modo e della parola, dà speranza al mondo. Ecco, dovremmo realmente far sentire questo profumo di Cristo. Dovremmo essere veramente esistenza di avvento, no? Esistenza fatta attesa, o l'attesa fatta esistenza. Come posso io entusiasmare chi mi sta attorno se io non sono questa esistenza, se io non vivo questa attesa gioiosa che poi, ecco, espande profumo, ed espande il profumo di Cristo. Noi che ci sentiamo perennemente in avvento, noi che invochiamo ad ogni palpito il regno della divina volontà, ecco, quando noi rivolgiamoci sempre la domanda, faccio io questo, i miei palpiti sono attesa del regno della divina volontà? È facile dire vieni volere supremo, vieni divina volontà, è facile dirlo, ma bisogna passare dal dirlo al farlo, al viverlo. Non è la mia chiacchiera che fa sì che venga il regno della divina volontà, ma è la mia vita, sono io, con il mio modo di vivere, il mio modo di essere, sono io tra virgolette, perché quando io dico Gesù ti amo, vieni divina volontà a vivere in me, vieni divina volontà a pregare in me, vieni divina volontà a sperare in me, vieni divina volontà a pensare in me, allora non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, allora non sono manco più io. Vedete che cosa grande. Ecco perché possiamo poi espandere il profumo di Cristo. Perché vogliamo ricordarci che è a questo che siamo chiamati, a rendere presente il Signore nei nostri passi, muovendoci nei Suoi, a rendere presente l'amore, traboccando la carità di Dio come è stata riversata nei nostri cuori, a riscaldare le vene gelate dell'umanità con il sangue bollente che abbiamo raccolto dal cuore, che ci ha eletti figli del divin volere e al quale abbiamo risposto, eccomi, eletti e abbiamo risposto. Il fuoco, vi dicevo prima, no? Il fuoco del divin volere, egli verrà e vi battezzerà non con acqua, ma con Spirito Santo e fuoco, con il fuoco del divin volere. E questo fuoco del divin volere, questo sangue bollente che noi abbiamo raccolto dal cuore che ci ha eletti figli del divin volere, ci ha eletti. Ma attenzione però, io l'ho detto sempre, lo ripeto sempre perché è importante, perché sennò possiamo cadere in superbia e pensarci chissà chi e chissà che cosa. Il Signore poi dopo ce lo dirà e ce lo preciserà. Questa elezione non è un'elezione di superiorità, non è un'elezione di sgabello, di piedistallo, ma è un'elezione di servizio, è un'elezione d'amore, è un'elezione di umiltà. Solo attraverso queste cose possiamo realmente essere utili per la causa del regno, no? Perché altrimenti, se noi pensiamo di essere gli eletti, insomma,
siamo super.
Cadiamo solamente nello stesso errore di cui cadono tanti altri, che sono gli eletti. Noi oggi abbiamo una chiesa piena di eletti, e allora abbiamo il tale con la barba, con la sua compagna, il prete che l'accompagna, che pensano di essere gli eletti, e quindi la chiesa deve andare secondo. Abbiamo l'altra parte, ballano e suonano e pensano di essere gli eletti. Abbiamo quest'altra, sono gli eletti, ma non è così. La Chiesa è l'eletta dal Padre. E allora questa elezione è una elezione di amore e una elezione di servizio. Ora c'è stata questa elezione da parte di Dio. E qua ci dice, abbiamo risposto, ecco. E noi dobbiamo sempre domandarci ogni mattina, abbiamo risposto, eccomi? Ricordate che dice Gesù, non basta l'atto della mattina, cioè di dire, Signore, vieni in me, quello lo devi fare, a fare tutte le cose che faccio io, l'atto preventivo, ma vuole poi l'atto attuale. In ogni momento della tua vita devi continuamente dire durante la tua giornata, Signore, vieni in me a fare quello che io sto facendo, vieni in me a parlare, vieni in me ad ascoltare, vieni in me. Non abbiamo, io dicevo qualche tempo fa ad un altro gruppo, non mi ricordo dove, dicevo, non abbiamo paura, potete anche sorridere se volete, di dire al Signore anche le cose più banali e più indecenti della nostra vita, non indecenti proprio chissà che cosa, perché sapete che il Signore nella sua umanità ha fatto anche quelle cose lì, doveva pure espletare le sue funzioni vitali. E poi se sapete che i padri della Chiesa ci dicono che ogni atto della vita di Cristo è un atto salvifico. Perché? Perché ciò che non è assunto non è redento. Quindi Egli ha assunto tutti i nostri atti. E allora Gesù, vieni a fare in me anche tu quella cosa lì. Vedete? Questo vuol dire vivere di Cristo. Questo vuol dire riconoscere che Egli ha assunto la nostra natura umana per salvarci, per elevarci, per farci più belli, più grandi, per attirarci sempre più a sé. Che cosa vuol dire? Io quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. Elevato da terra certamente sulla croce, ma non è che saremo tutti a guardare lì la croce ed essere attirati dalla croce, anzi, molti scappano dalla croce, no? Ma questo attirare tutti a me vuol dire proprio questo. E vediamo il Signore cosa ci dice. Questo è proprio nostro, ve lo dico proprio bello, chiatto e puntato, non appartiene ad altri, che poi altri lo conosceranno, ma questo è il nostro. Figli del divin volere, conto su di voi, mi appoggio su di voi, appoggio su di voi il mondo che non potrebbe più reggere senza di voi. Ma non perché siete meglio, attenzione.
No.
Poter contare su questi figli consola il nostro cuore e ci permette di mettere al sicuro tanti altri. Ma questo lo avete ben compreso. Lo abbiamo ben compreso? Speriamo di sì. Ecco, ricordatevi sempre quello che io vi ho letto all'inizio, che Gesù diceva a Luisa nel 1921, quindi questo mondo, ecco, che sta in subbuglio, che va, diceva Padre Pio, questa è l'epoca dello scatascio, no? Proprio l'epoca della distruzione più nera. Se qualcuno ha ancora qualche radice nella terra, si affretti a reciderla. Perché? Perché altrimenti, se non si affretta a recidere questa radice nella terra, già la scure è posta alla radice degli alberi, ci dice San Giovanni Battista. Perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Teniamolo presente, per non rischiare di essere trascinato dagli sconvolgimenti che riguardano appunto la terra, ma non voi, figli benedetti, aiuto benedetto al cielo e alla terra. Vi dicevo prima che siamo anello di congiunzione insieme a Gesù Cristo. Siamo anello di congiunzione, ecco perché aiuto benedetto al cielo e alla terra. Ma come, il cielo ha bisogno di me? Certo che il cielo ha bisogno di me. La vostra attesa nella pace in ogni istante è colmata di grazia. Il nostro amore per voi è immenso, è straripa e dilaga intorno a voi a benefici di tanti. Io li confonderò, ricordate, col mio amore. Li confonderò. Questo è il momento di questa confusione d'amore. Non è solamente il momento del mondo che va alla rovina, ma è anche il momento della confusione d'amore, in cui il Signore ci confonderà d'amore. Quando il fiume straripa, in questi giorni l'abbiamo visto tanto, no? Per televisione ci hanno detto questi fiumi continuamente, che cosa accade? Che il fiume, ecco, avvolge tutto, prende tutto, no? E così è l'amore di Dio per ciascuno di noi, l'amore del Signore per ciascuno di noi. Il nostro amore per voi è immenso e straripa e dilaga. Vedete come il Signore è rafforzativo, no? Vuole farci capire bene intorno a voi a beneficio di tanti. Spiana le montagne e colma i burroni del male. Ecco quello che ci diceva San Giovanni attraverso il profeta Isaia: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, spianate le montagne, colmate i burroni del male. Ma attraverso che cosa? Con che cosa? Con l'amore. Con l'amore, con il suo amore. E vedo che non vi stancate, ricolmi dello Spirito, avanzate come una tempesta di luce. Se Gesù Cristo, ecco, è questo fiume che straripa, che dilaga, eccetera, eccetera, noi dobbiamo essere una tempesta di luce, un ciclone di luce. Essere cicloni di luce, tempesta di luce. Tanto da stravolgere tutto, da capovolgere tutto. Voi sapete che la tempesta, quando è pesante, si porta via tutto. Così dovremmo essere noi, un ciclone, una tempesta di luce. Oh, come calpestate il nemico a volte senza neppure accorgervene. Siamo inseparabili ormai, io so che non mi verrete meno e voi sapete che non mi verrò meno. La mia forza è la vostra forza, la mia potenza è vostra. Chi diventa amore è uno con l'amore. Ecco perché San Giovanni dice... Cioè non dice Dio ama, ma dice Dio è amore. Proprio per questo, perché nel momento in cui lui è diventato una sola cosa con questo amore, non può dire Dio mi ama, ma deve necessariamente dire Dio è amore. Dio è amore anche quando a circa 110-120 anni sull'isola di Patmos, ma non perché si era fatto anziano ed era andato con la testa, ecco, ebbe tutte le visioni dell'Apocalisse, con tutto ciò che l'Apocalisse comporta. Dio è amore! E ricordatevi la conclusione, Maranatà, vieni Signore Gesù. Questo Dio amore che viene, è che ti fa amore, ti fa diventare amore se tu sei uno con lui. Curato d'Ars, bisogna essere come due candele messe insieme, no? Che nel momento in cui, ecco, si sciolgono l'una, ecco, diventa l'altra, diventano una sola cosa. Sono tanti piccoli esempi che ci facciamo per comprendere ciò che dobbiamo essere. Chi diventa amore è uno con l'amore. Vedete le iniziali che sono una piccola e una grande, vi lascio nell'attesa più dolce, insieme con la Madre Nostra, ancora vi benediciamo. Ecco, questa attesa insieme con Maria, voi vedete come anche la Chiesa ci fa contemplare durante l'Avvento, ecco, le feste mariane, le varie feste, ma soprattutto l'Immacolata Concezione, no? La donna dell'attesa, la Madonna proprio, ecco, questa donna che dal primo momento del suo concepimento è immacolata, senza peccato originale. Cioè già, ecco, è colei che vive della volontà di Dio, colei che vive nella volontà di Dio. già colei che ha ricevuto il dono, no? Perché il Signore così ha voluto. Ecco perché Gesù ci dice: vi lascio nell'attesa più dolce. Pensate alla Madonna, i 9 mesi di attesa. Pensate che lei sapeva chi stava attendendo, lo sapeva bene. Rallegrati Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, colui che nascerà da te sarà grande, sarà chiamato figlio di Dio, sarà il figlio dell'Altissimo, eccetera eccetera. Sapeva chi stava attendendo. 9 mesi di trepidazione, 9 mesi di attesa, ma di attesa dolce, perché era il figlio di Dio, Dio stesso che stava diventando creatura in lei, che si stava formando nel suo grembo virginale, che era nel grembo che si formava, non nel seno, il tuo seno Gesù, era nel grembo. Ventris tu Jesus, nel ventre tuo. L'italiano stravolge sempre tutto. Per voi e per tutti, per voi e per molti. E allora questa creatura che stava diventando, che si stava formando nel suo ventre, era il figlio di Dio e Dio stesso. E lei l'attendeva con amore, l'attendeva con dolcezza, l'attendeva nella preghiera, lo attendeva nell'umiltà, lo attendeva nella gioia, lo attendeva nella certezza e nella sicurezza, perché già era lì, già lo viveva. E noi dobbiamo pregare Maria perché ci aiuti realmente ad accogliere il dono, non solo ad accogliere Gesù a Natale, ma ad accogliere il dono, ad aprire il nostro cuore al dono, ad essere dono, no? Come lei lo è stato, perché per un periodo, per 9 mesi, questo bimbo era nel suo ventre, quindi era il primo tabernacolo della storia. Il primo tabernacolo della storia. E Maria che visita Elisabetta, la prima processione della storia, processione eucaristica della storia. Pensate, molte volte, ecco, noi leggiamo il Vangelo, meditiamo il Vangelo, contempliamo il Vangelo, ma non entriamo nel Vangelo, rimaniamo sempre fuori, sempre all'esterno. Sant'Ignazio diceva che quando si contempla e si medita il Vangelo, bisogna entrare, no? Tra i personaggi, mettersi tra i personaggi. E allora, ecco, mettersi a fianco, che ne so, o a Elisabetta, o alla Madonna al momento dell'Annunciazione, o al posto dell'angelo, o al posto di San Giuseppe, ecco, entrare, poi quando sarà il giorno di Natale, mettiamoci al posto del bue e l'asinello, tanto non è che...
Al posto dell'asinello, al posto.
Ecco, perché molte volte, purtroppo, dobbiamo star lì. Dobbiamo star lì. E diceva Sant'Ignazio, solo dall'interno, mettendovi all'interno, voi potete capire e comprendere il Vangelo. Che cosa ha provato Maria nel suo cuore, ma che cosa ha provato anche l'angelo. Pensate che l'angelo Gabriele è stato mandato da Maria a dirgli un qualcosa per cui un altro angelo, di fronte a quella cosa, ha detto no. Ci pensate? Lucifero era un angelo, era il più bello, e di fronte a quella proposta ha detto no. E invece Gabriele, sì sì, vado io a dirglielo, andrò io ad annunziarglielo. Questa è attesa. Gli angeli fremevano, quello lì ha voluto dire no, ha detto no, io non adorerò. Non adorerò, non posso riconoscere che questa donna, questa fanciulla di 14, 15, 16 anni, già sia come tu hai voluto l'umanità. Era questo la grande invidia. Cioè, io che cosa ho fatto? Ho portato l'umanità alla deriva, tu ora che cosa fai? Una donna nasce già, cioè viene concepita già come Adamo ed Eva prima del peccato originale. Non servi a me, non servirò. E l'uomo che nasce da lei, chi è? L'uomo che nasce da lei, uomo e Dio, viene a risollevare l'umanità da questa caduta. Ma che stiamo scherzando? Dalla mia opera, da quello che io ho fatto. Vedete che lui si esprime proprio in questi termini, lasciatevelo dire da chi li conosce questi termini. Ha distrutto quella donna lì, ha distrutto la mia opera, lo prepup. Vedete allora come, ecco, Maria è importante nella nostra attesa, perché lei ha atteso, lei ha aspettato, lei, ecco, è stata la donna che ha aperto il cuore a questa venuta di Dio nella sua vita. La preghiera la facciamo dopo, al termine, e come dico sempre, scaviamo anche nel vecchio, che vecchio non è, no? Perché altrimenti, ecco, ci fermiamo sempre sul nuovo, accogliamo il nuovo come un dono del Signore e anche come una violenza al cielo. Ma il Signore ci ha detto che il cielo è per i violenti, no? Allora io lunedì ho telefonato ad Aurora e gli dico: io sabato devo fare il ritiro. Dice: fai il ritiro. Dico: ma a me mi serve il tè. Però se insieme al tema ci fosse qualcosa in più, non è che andiamo male. Preghiamo, infatti dissi io, poi mi metto a pregare come ho pregato in Terra Santa, no? Quando stavo in Terra Santa, dissi: ma com'è? Stiamo qua e tu non dici niente. E subito, mentre io stavo dall'altra parte a dire queste parole da qua, Aurora stava da lì che, ecco, già stava scrivendo, perché quello subito aveva risposto, no? E allora gli dico: adesso preghiamo, così facciamo un po' di violenza al cielo. E allora arriva l'email: abbiamo pregato, diceva come titolo, e poi è arrivata l'email con questo. Però ecco, certamente, ripeto, perciò prima vi ho detto, questo è proprio per noi, non è per altri, insomma, perché è stato mandato proprio per noi, però dobbiamo anche molte volte, ecco, tornare indietro, no? E guardare quello che abbiamo già ricevuto. Qualche volta sarebbe pure bene iniziarvi a leggere il primo libro. Ecco, quando il Signore ci dice io mi appoggio su di voi il mondo che non potrebbe più reggere senza di voi, conto su di voi, no? Eccetera eccetera. Se voi andate a pagina 42 del Divin Volere, dal volume 13, se non ci fossero i figli del Divin Volere, cancellerei l'umanità dalla faccia della terra e mi dimenticherei finanche di essermi incarnato, cioè quello che noi stiamo attendendo. Ma ci sono e mi riparano tutto questo schifo. In loro posso distendermi e trovare riposo. Sono loro che, operando nel mio stesso volere, ottengono ancora grazia e misericordia. Non ti stancare, non sentirti piccolissima, nell'umano lo sei, nel mio volere, ogni tuo palpito è immenso. Piccolissima e grandissima insieme, ti ricordi? Ti ho esaudita, rimani in pace, ti benedico. Vedete come il Signore si serve di noi e perché si serve di noi? Ecco perché dice alla fine: insieme, siamo inseparabili ormai, io so che non mi verrete meno e voi sapete che non mi verrò meno. La mia forza è la vostra forza, la mia potenza è vostra. Chi diventa amore uno con l'amore, siamo inseparabili. Ecco, più o meno questo era qui quello che questa essere inseparabili vuol dire: essere insieme, stare insieme con il Signore. E andando avanti, ecco, c'è questa pagina 61, in cammino d'avvento nel divino volere. Signore Gesù, in questo cammino d'avvento vogliamo incidere queste parole dentro di voi, dentro di noi, nella divina volontà: io posso e ce la faccio sicuramente. Quando cominciamo molte volte a tentennare, a scoraggiarci, a pensarci, a star quasi tornando indietro, no? Perché dire ma quello è il demonio che ci mette queste tentazioni dentro, no? Anche di fronte alla nostra ricaduta, qualche volta possiamo anche cadere nel peccato. E allora ci viene detto la vocina, no? Ma io non ce la farò mai, ma allora lascio perdere tutto. Ma chi me lo fa fare? Nella divina volontà, io posso e ce la faccio sicuramente. Smettiamo di pensare che dobbiamo fare grandi cose e concentriamoci sulla grandezza delle piccole, perché è questo ciò che dobbiamo e possiamo fare. Il miracolo più grande che possa fare il Creatore è far possedere la divina volontà ad una creatura. Ecco il miracolo più grande. Perché allora il dogma dell'Immacolata Concezione? Perché è un miracolo grande. È il miracolo più grande. Questo miracolo passa attraverso la porta strettissima di ogni attimo del quotidiano, no? Una volta tanto. A questo siamo chiamati. A chi nuota in questo mare toccherà la terra promessa. Torna ancora l'immagine, ecco, del mare, dell'essere affondati in qualche cosa. Non è una fatica possedere la salute, è fatica curare la malattia. Non è fatica possedere il divino volere, è fatica debellare il virus della volontà umana corrotta. Perché una volta che abbiamo fatto questo, dopo tutto ci viene dato, tutto ci viene consegnato. Quando entra il profumo dell'Eterno, sfrattando l'acre odore del tempo che si consuma, e ascoltiamo e suoniamo la musica dell'infinito che si rivela a chi si fa strumento, conosciamo l'assoluto dell'amore che guarisce e attraverso vie misteriose di croce conduce alla vita. Celebriamo l'Emmanuele, il Dio con noi. Allora ritorniamo all'avvento natalizio. Celebriamo l'Emmanuele, il Dio con noi, che viene ad incontrarci. Nel divino volere il Figlio già cammina sulla terra in ogni figlio e regna e prepara il regno eterno da consegnare al Padre. Ecco, allora vedete come tutto questo non è altro che questa cosa qui, questo che abbiamo detto all'inizio. Il regno eterno da consegnare al Padre. Tutto viene ricapitolato in Cristo e viene consegnato al Padre. I cieli nuovi e la terra nuova che noi attendiamo. La vita nuova che noi attendiamo. L'era nuova che è già iniziata e che attendiamo. Hic et nunc. O il già e il non ancora, ma è già presente, perché altrimenti io non mi posso chiamare. Vedete, un figlio presuppone l'esistenza di un padre, così o no? Ma o è vivo o è morto, ma è certo. Allora figlio del divin volere, che cosa vuol dire? Vuol dire che è presente in modo misterioso o in modo non ancora, ecco, completo e pieno, ma è presente. Sono figlio del divin volere. Ecco perché il Padre, ecco perché il Signore può contare su di me, si appoggia su di me, ma non perché si appoggia su di me, ma perché si appoggia su di me perché io vivo di Lui, o almeno mi sforzo di vivere di Lui, o io vivo in Lui. Quindi è come se si appoggiasse su se stesso. Quante volte negli scritti di Luisa lo troviamo questo, ma il Signore dice, non ti preoccupare, vengo io a fare questa cosa in te, che non potrebbe più reggere senza di voi. Ecco, facciamo insieme questa preghiera conclusiva. Signore, com'è dolce l'attesa insieme a Maria. Guardiamo avanti a noi quelle montagne che sembravano insormontabili e le vediamo diventare pianure. E i burroni colmati dal tuo amore non possono più inghiottire. Anzi, ci stiamo sopra come ponti fedeli. e veghiamo perché anche altri passino incolumi per raggiungerti, Gesù. Facci di luce, Gesù. Facci che come comete innamorate possiamo condurre a te quell'umanità che ci ha affidato, che amiamo come tu l'ami nella tua santissima volontà, e così sia. Ecco, bisogna essere realmente, per portare l'umanità al Signore, queste comete innamorate, siccome la cometa portò i magi a Betlemme, no? I sapienti li portò a Betlemme, mo che era la cometa di Halloween, no? Che ne so, Halloween, non brogli sempre, Halloween, eccetera, eccetera, ecco, ma certamente è stata la cometa che ha portato i magi da Gesù bambino a Betlemme. Allora noi dobbiamo essere queste comete, ma la cometa è fatta di luce, lo sappiamo, non è un qualcosa che è fatta di luce, però questa cometa di luce sappiamo anche che non brilla di luce propria, ma brilla di luce riflessa, e questa luce è la luce che gli viene dal sole. E allora vedete, se noi ci rapportiamo tutto questo a noi, non penso che ve lo debba spiegare io, lo sappiamo bene, il sole è il Signore Gesù e noi dobbiamo, ecco, risplendere di questa luce riflessa del Signore Gesù e diventiamo luce della sua luce e possiamo essere luce per gli altri. Allora l'avvento non diventa solamente attesa, ma diventa anche, ecco, questo essere portatori di questa luce. Quindi diventiamo l'andare incontro al Signore per i nostri fratelli, cioè noi, ecco, siamo il modo in cui il Signore va incontro ai nostri fratelli, che sono in attesa anche loro, che attendono, e con domani potranno essere anche loro, ecco, questo portare il Signore verso gli altri. Allora affidiamoci completamente al Signore attraverso l'intercessione di Maria. E apriamo il nostro cuore per poter sempre di più, ogni giorno, ogni minuto della nostra vita, ogni istante, ogni secondo, accogliere il dono che il Signore ci ha fatto e vuole farci, che ci farà sempre nella nostra vita.